Prendiamo il libro di Giosuè, capitolo 10, pagina 230, i versetti 11 a 15. Quelli dall'11 al 15. Facciamo leggere. Vale. Non importa.
Dal 10 al 15.
Dall'11.
Dall'11, sì. Mentre fuggivano davanti ad Israele ed erano alla discesa di Bet Oron, l'Eterno scagliò su di loro dal cielo delle grosse pietre fino ad Azekah, ed essi perirono. Quelli che morirono per la grandinata di pietre furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Il giorno che l'Eterno diede gli Amorei nelle mani dei figli di Israele, Giosuè parlò all'Eterno e disse in presenza di Israele: «Sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Aialon». Così il sole si fermò e la luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Così il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, perché l'Eterno combatté per Israele. Poi Giosuè e tutto Israele con lui ritornò all'accampamento di Gilgal.
Grazie. Poi andiamo. Qua è un po' lungo, ma dobbiamo leggerlo comunque. Andiamo nel capitolo 9 di Neemia. Se volete possiamo dividerlo in due parti, così, ma non tutto, leggiamo dal 16, dal versetto 16, pagina 494. Facciamo leggere dal 16 al 28, magari Mara, e poi Rosi, magari dal 28 fino al 38. Va bene?
Capitolo 9.
9.
Da 16.
Faccio una piccola premessa. Qua ci troviamo sostanzialmente dal ritorno da Babilonia, dopo che aveva bastonati come si deve, e dopo che erano passati 70 anni ritornano e si trovano a fare quattro conti davanti al Signore. Celebravano, si separarono, come abbiamo visto in altre occasioni, dagli stranieri, e, insomma, così va.
Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo ai tuoi comandamenti. Hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore. E hanno irrigidito i loro colli e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, dicendo: ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e ti avevano oltraggiato gravemente, tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano setati. Per 40 anni li hai sostentati nel deserto, e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati, e i loro piedi non si sono gonfiati. Hai dato loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini, Essi hanno posseduto il paese di Sicon, cioè il paese del re di Chesbon, e il paese di Og, re di Basan. Hai moltiplicato i loro figli con le stelle del cielo, come le stelle del cielo, e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederlo. I loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano il paese e li hai consegnati nelle loro mani con i loro re e con i popoli del paese, perché li trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile. Hanno posseduto case piene d'ogni bene, cisterne già scavate, vigne, oliveti, alberi, fruttiferi, in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti in delizie per la tua gran bontà. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici, che li hanno oppressi, ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a te, e tu li hai esauditi dal cielo, e nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati nelle mani dei loro nemici. Ma quando erano davanti a te, perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici che diventavano loro dominatori.
Avevano fino in fondo, tanto ormai.
Poi, quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo e così nella tua misericordia più volte li hai salvati. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti, peccavano contro le tue prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. La loro spalla rifiutava il giogo, essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. Hai avuto pazienza con loro molti anni mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero dare ascolto e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri. Però nella tua immensa compassione tu non li hai sterminati del tutto e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Ora dunque, Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e agisci con misericordia, non ti sembrino poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il tuo popolo dal tempo del re d'Assiria fino ad oggi? Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente mentre noi abbiamo agito da malvagi. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge e non hanno ubbidito né ai comandamenti né alle esortazioni con cui ti scongiuravi. Ma proprio mentre godevano del loro regno dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i tuoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere, e noi siamo in grande angoscia.
Il 38 ancora.
A motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto, e i nostri capi, i nostri leviti e i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo.
Qui dipende sempre come uno, cioè ha il cuore predisposto, cioè non è che questo fa passare il Signore per fesso, perché non è così, no? Dice, leggi tutta questa storia, dice, dopo tutto quello che abbiamo combinato, intanto hanno beccato una bella bastonata, non di poco conto, ma grossa, non piccola, molto molto grossa. E poi tornati, poi lo vediamo, comunque sono rimasti, comunque da quel momento in avanti, senza più re. Cioè, sono sempre rimasti un popolo vassallo, fino poi alla dispersione, alla distruzione del secondo tempio. Però, qua si legge chiaramente che le due, che tutto il bene proviene completamente dal Signore e con loro ha un rapporto sempre stretto e particolare nel bene e nel male. Ma c'è da mettere qui in evidenza intanto la pazienza e la misericordia del Signore in tutto e per tutto, ma anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso dicendo ecco il tuo Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto, cioè sono cose veramente talmente insopportabili agli occhi del Signore, talmente bisogna essere così disonesti, no, dopo aver visto quello che hanno visto, che e soprattutto dopo aver anche appreso molte cose. Comunque, dopo tutto quello che abbiamo letto, alla fine abbiamo visto al versetto 38, dice che a motivo di tutto questo noi abbiamo fatto un patto stabile, loro fanno un patto, qui ci troviamo giusto al ritorno a Babilonia, si parla sui 400 e qualcosa avanti Cristo, lo abbiamo messo per iscritto e i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. Cioè dopo tutto questo pentimento che hanno fatto, che abbiamo sbagliato, che abbiamo fatto, che abbiamo detto, è stato grave, siamo stati bastonati, perché loro conoscevano il Signore e loro sono andati davanti al Signore per far questo. Dopo tutto questo dicono, beh, adesso lo mettiamo anche per iscritto questo, no? E quindi fanno anche un sigillo. Però, adesso io ancora leggo un paio di cosine. Nel libro di Isaia, al primo capitolo, dal versetto 27 al 31, questo lo leggo io. Qui dice: Sion sarà salvata mediante giudizio e quelli che in lei si convertiranno saranno salvati mediante la giustizia. Ma i ribelli e i peccatori andranno in rovina assieme a quelli che abbandonano il Signore, e quelli che abbandonano il Signore saranno distrutti. Allora avrete vergogna dei terebinti che avete amato e arrossirete nei giardini dei giardini che vi siete scelti. Infatti sarete come un terebinto delle foglie appassite e come un giardino senza acqua. L'uomo forte sarà come la stoppa e l'opera sua come scintilla. Entrambe bruceranno assieme e non vi sarà chi spenga. Poi, non voglio leggere oltre, ma conosciamo tranquillamente, teniamo a mente due o tre versetti che poi li vedremo anche avanti, nel Nuovo Testamento, quando per esempio nella lettera del Vangelo di Matteo, al versetto 17, c'è una chiacchierata, diciamo, tra i classici farisei, eccetera, che a questo punto no, qui si tratta al versetto dunque 14 del 17, quando tornarono tra la folla un uomo gli si avvicinò a Gesù, naturalmente, che gettandosi in ginocchio davanti a lui gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico che forse soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui, da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù, in disparte gli chiesero: perché non abbiamo potuto cacciare noi? Gesù rispose loro: a causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quando un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo delle preghiere e del digiuno. E molti qui pensano al digiuno che non mangiano pane, ma questo digiuno è un digiuno di santificazione, oltre a quello fisico e anche di tipo spirituale, perché ci porta alla meditazione. Ci porta alla meditazione, perché il primo comandamento che il Signore ci ha dato, come abbiamo visto altre volte, viene sempre disatteso. E questo comandamento lo conosciamo tutti: adora il Signore Dio tuo con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. Se si fosse messo nell'arco dei millenni, questo comandamento al primo posto nella vita nostra, ma nella vita anche di coloro che ci hanno preceduto nella fede, e soprattutto gli ebrei, le cose sarebbero andate in modo diverso. E invece sono andate in questa maniera. È il primo comandamento senza il quale è impossibile mettere in pratica il secondo, l'abbiamo visto. È inutile che non ha proprio senso, perché anche la nostra fede non ha senso, ma proprio, cioè, senso per niente. Stamattina berrò ogni tanto in più. Non ha proprio senso. Perché? Sapete perché, cari fratelli e sorelle? C'è troppo dei miei pensieri, c'è troppo dei miei pensieri. Qua cosa ci dice il Signore? Dovremmo cercare di non leggere solo la parola, ma di capirli veramente. Cioè, quando dice di amare il Signore Dio tuo, adorarlo con tutta la mente tua, è ovvio che come faccio ad adorarlo con la mente mia, se la mente mia, questo è un discorso che gira da molto tempo, se la mente mia è sempre... Cioè, ci sono altre cose che hanno molte priorità, no? Allora c'è troppo di me. Il problema è che c'è troppo di me nei miei pensieri. E quindi non hai ancora provato, non dico ad adorare, ma almeno ad operare la tua mente in piena umiltà, perché l'altro problema non è tanto pensare a Dio, ma è come tu pensi a Dio. E pensi a Dio in piena umiltà. Allora, tutto diventa impossibile senza questo appartarsi, come ci dice il Signore oggi. Ora, se tu vuoi pregare, vai nella tua cameretta, chiuditi nel segreto del tuo cuore e Egli ti vede. Appartarsi con tutto il tuo corpo, con tutta la tua mente, no, e con l'anima tua, con lo spirito, perché nel segreto del tuo cuore il Signore vede, ma perché tu sei a tu per tu con Lui. Ma c'è un altro fatto: e quando tu sei tu per tu con Lui, sicuramente, se penso io e sono convinto di questo, poi siamo supportati dalla parola del Signore, se questo è un buon colloquio, chiamiamolo così, un buon avvicinarsi a Dio, questo non può avvenire se prima non ho provato vergogna della mia vita, di chi sono io, di che cosa ho fatto io. E quindi di chi sono io davanti al Signore, non di chi sono perché sono, io non sono, è Dio che è, io non sono, no? E questa è una cosa molto, cioè, è basilare, forse non avevo mai parlato prima, ma se io non provo questo senso di vergogna, no? Davanti a Dio, della mia vita e poi nella mia coscienza, purtroppo le cose, le porte non solo restano chiuse, ma io sto praticando un'altra cosa, no? Perché non solo non metto in pratica il primo comandamento, quindi la stupidità dei tuoi pensieri, naturalmente ci metto in mezzo anche i miei, no? La stupidità dei tuoi pensieri ha preso il sopravvento, ti senti veramente il centro dell'universo, no? E non mediti invece sulla tua miseria finché tu sia arricchito dal Signore. Arricchito in ogni senso, di ogni ricchezza e di ogni misericordia. Non pensi a queste cose qua. Vai nel segreto della tua cameretta e nel segreto del tuo cuore, prova a vergognarti, perché è inutile che ce la contiamo. Perché se io non mi sono mai vergognato, io non posso cambiare, capisci? Se mi vergogno, allora cambio. Ma se non mi sono mai vergognato, io non cambierò mai, capisci? Perché non sono mai che non posso cambiare, perché non sono pentito. Allora prova a vergognarti per l'atteggiamento, non solo religioso dei tuoi pensieri, ma dei pensieri superficiali che hai avuto sempre. E non solo superficiali, ma soprattutto impuri, perché davanti al Signore i nostri pensieri sono assolutamente impuri. Ma allora dici, ma allora cosa dobbiamo fare, Signore? Uno, vergognarci. E due, renderci conto di chi siamo davanti a Lui, pari a zero, e anche meno che zero. E poi è il Signore che ci dà valore, è Lui che ci dà vita, è Lui che ci dà poi tutto. Cioè io devo annichilire me stesso per fare in modo che lui prenda possesso della mia vita. Allora, pur essendo niente e nessuno, ci sentiamo qualcuno, ti senti qualcuno. Proprio quando sono importante io, perché gli altri mi vedono, io sono importante. Ma allora non ti salveranno le parole della tua bocca, perché Dio vede il tuo cuore e la tua mente malata davanti a Lui. Cioè, farneticante di stupidità, perché sapete quante parole stupide diciamo davanti al Signore, senza senso. Ma il Signore dice che per ogni parola oziosa saremo chiamati in giudizio. Cosa grave, molto grave, l'atteggiamento di autosufficienza, o sufficienza come la preferite, ma forse è più grave non aver mai pensato di mettere in pratica il primo comandamento. Ma di cosa parliamo? Ma se Gesù dice, dobbiamo mettere, questo è il primo comandamento, dice la prima cosa che dovete fare, è un ordine che vi do, questo dovete fare. E non lo potete fare come soldati, perché sarebbe una cosa meccanica. No, ma lo dovete fare come? Mettendosi davanti al Signore, vergognandoci di quello che siamo, e cominciare una nuova vita con Lui, un nuovo rapporto con Lui. Gli ebrei, quelli che veramente hanno conosciuto il Signore, perché molti hanno visto i miracoli, ma erano delle bestie complete, come abbiamo visto, no? Sono quelli che sapevano quale posto doveva occupare Dio, il Signore, nella loro vita, quelli che l'hanno conosciuto. Per cui, tra questi, sicuramente, le parole che Gesù ci ordina di fare questo, mettere in pratica il primo comandamento, dice che senza questo comandamento la nostra religione praticamente è vana, cioè tutto è inutile che veniamo qua, io non so più come spiegarlo. Provate da un'altra parte, cari fratelli e sorelle. Provate da un'altra parte, magari vi diranno delle cose più decenti, più, non saprei come dire, provate, andate per un po', fatevi qualche esperienza, fatelo, dai, così vi prego, non vi sto mandando via, non voglio mandarvi via, non posso mandare via nessuno, però uno dovrebbe provare, capisci? Allora, ed è straordinario questo, perché Giosuè, che poi sostanzialmente significa anche Gesù, no? È straordinaria la sua fede, perché come straordinaria la sua fede sono straordinarie le opere che il Signore gli permette di compiere, perché la fede di Giosuè, che chiede al Signore di fermare sostanzialmente il tempo, capisci? Mentre il sistema solare si ferma, ma che stiamo dicendo? Mentre il sistema solare si ferma, il Sole, la Luna, la Terra, la Luna, non andiamo girando, perché anche oggi diciamo il Sole è alto e basso, quindi non possiamo dire, ma non era, cioè doveva dire che era la Terra, non ce la lasciamo perdere, sono stupidità, per noi sembra il Sole, quando diciamo che il Sole è alto, il Sole è lo zenith, non diciamo che la Terra è lo zenith, diciamo anche ancora oggi, quindi per favore non stiamo lì a raccontarcela, no? È straordinario che la fede di Giosuè è come Giosuè chiede al Signore di fermare sostanzialmente il tempo, e dice proprio Sole, fermati su Gabaon, e tu luna sulla valle di Ayalon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto. Poi, sai, i ricercatori, ma io non ho bisogno dei ricercatori che sono andati a contemplare nel calendario universale che poi in effetti mancava quasi un giorno nel computo totale, l'abbiamo visto. Ma almeno queste cose non interessano, io sono sicuro che il sole si è fermato, il tempo si è fermato mentre, ma la cosa straordinaria è che mentre si è fermato il tempo per loro, nella terra, no? Il tempo continuava ad andare avanti, perché la battaglia è andata avanti, capisci? Ma il sole si è fermato allo zenith, affinché, dove era, non è tramontato finché Giosuè sconfiggesse, Israele sconfiggesse i suoi nemici. E a un certo punto vediamo che Israele fa la sua parte sconfiggendo i suoi nemici, ma la parte poi più grossa la fa il Signore, perché gli scaraventa tante di quelle pietre addosso mentre scappavano, mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Ben-Oron. Il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Cioè, immaginate, oh, ma poveri, poveri, ma come? Le pietre gli cadono in testa, li ammazzano. E potremmo andare avanti così. Ma la cosa straordinaria è la fede di Giosuè. E Gesù riprende poi i suoi discepoli più avanti, dicendo, ma com'è possibile? Dice, ma voi se aveste tanta fede, quando guardate il Senape, potreste dire a quella montagna, spostati e gettati nel mare, e poi vediamo. Allora, se metteremo, sembra la solita frase, se metteremo al primo posto Dio, tutti i nostri nemici saranno crivellati di pietre dal cielo. Il primo nemico di noi stessi, il primo nemico siamo noi stessi, non dimentichiamo, no? Perché noi siamo i bravi e fuori di noi ci sono tutti i nostri nemici. Fuori di noi ci sono i nostri nemici, no, non è così. I nostri primi nemici siamo noi, di noi stessi, perché non siamo arrivati e non arriviamo all'adorazione del Signore. Siamo nostri nemici, noi siamo nemici di noi stessi per natura, come lo dice la Bibbia. Allora io non posso passare, caro fratello, cara sorella, tutta la vita a leggere la Bibbia senza aver messo in pratica tutti i giorni, almeno una volta nella mia vita, in un attimo, o almeno nel giorno del riposo, che per gli ebrei è sabato, questo sacro comandamento, cioè quello di adorare il Signore, ma con tutta la mia mente, significa che tutto il resto non c'è più, è solo lì che si entra in contatto col Signore. Con tutto il mio spirito, con tutto me stesso. Mentre Giosuè inseguiva i nemici di Israele, il Signore fa il resto. Ma la fede di Giosuè era quella di cui Gesù parla. Se avete fede quando un granello di senape, potreste dire a quel monte gettati e al mare, vai nel mare. Certo, non è la potenza di Giosuè, e non fu neanche quella di Mosè che gli disse apriti al mare, no? Ma è sempre la potenza, è sempre quella di Dio. Non siamo noi con la nostra parola, dice, ah, allora la mia fede, ti dico, non è la tua fede, è dalla tua fede che Dio acconsente le tue richieste. Non so se mi sono spiegato. Se no io posso gridare da oggi al domani, gettati nel mare, guarda, ho fede che tu ti getti nel mare, ma non si getterà mai nel mare. Ed è così è per noi quando ci confrontiamo davanti al Signore. Perché se io non penso questo, che la potenza è quella di Dio, se penso che sia dalla mia fede, dipende solo dalla mia fede, io sicuramente resterò frustrato, perché queste cose non avverranno. Ma al tuo ordine, il Signore, il Dio tuo, getterà in mare le montagne al posto tuo, che stanno davanti a te, e fermerà il sole, come l'ha già fatto, finché Dio abbia sconfitto tutti i tuoi nemici, e per ultimo la morte, che ha già sconfitto, tra l'altro, per opera del suo figlio Gesù Cristo. Per questo i tuoi pensieri devono diventare profondi e convergere verso Dio e l'adorazione per Lui, per questo motivo. Giosuè non aveva dubbi, sole fermati su Gabaon e tu luna stai al tuo posto, sostanzialmente. Nel capitolo di Neemia che abbiamo letto, il popolo confessa i suoi peccati e fanno mente locale dopo il loro ritorno in patria. Cioè, sostanzialmente, loro analizzano tutto ciò che gli è successo. E vedete che è inutile girare, tutto quello che ci racconta la Bibbia ha a che fare con la storia di questo popolo, perché questa poi è la storia della salvezza nostra. Capite che se non lo leggiamo così non ci capiremo mai niente. Non ci capiremo, non è inutile strapolare dei versetti e metterceli addosso. Noi dobbiamo prendere atto che questa è la storia che Dio ha scelto, la storia della salvezza. E per questo ha scelto Israele E per questo noi possiamo, ci ha dato la possibilità e ci ha lasciato la porta aperta per poterci entrare. Allora, il grande momento fu quello di confessione, che abbiamo visto, solenne, di lucidità. Hanno fatto, come avete visto, un'analisi molto, molto lucida, dettagliata, di tutti i guai che hanno combinato. E anche noi dovremmo fare un'analisi dettagliata dei guai che abbiamo combinato davanti al Signore. Però forse non si sono vergognati abbastanza. Io penso di sì in quel momento, perché i propositi erano buoni. Quindi fa un grande momento di confessione solenne di tutti i loro peccati che hanno commesso contro il Signore, di tutta la loro ingratitudine, perché poi dice: ma io vi ho messo le terre migliori, le terre più fertili, vi ho dato vita, protezione, tutto quello che volevate. Eppure è la stessa cosa. Continua con noi. Ma le cose da quel momento, dopo che loro sono tornati, erano cambiate, cari fratelli e sorelle. Perché Israele non avrà più, non credete, come ho detto prima, Dio non è fesso, scusate il termine, non si può neanche immaginare una cosa del genere. Perché le cose sono veramente cambiate. Basta con questi straccioni che continuavano sempre a disobbedire, Signore. E l'hanno fatto sempre in ogni caso, non hanno adorato Dio dall'inizio, per questo sono fatto il vitello d'oro. È stata una cosa terribile. E di queste cose io mi vergogno al posto loro, ma non perché sono più buono di loro, perché bisogna che sia il momento nella nostra vita di credenti che ci vergogniamo, perché la vergogna fa in modo che ci umiliamo. E senza l'umiliazione è impossibile accedere a tutti i gradini che bisogna fare. Bisogna finalmente prendere il proprio orgoglio e ammazzarlo una volta per sempre, ma se quello non muore c'è un altro problema. Allora, da quel momento loro non hanno avuto più un re. La storia finisce lì. Perché il re dei giudei, l'unico vero re, stava qualche secolo dopo per arrivare, e ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto. Conosciamo poi la storia come è andata. Questo re che viene per loro e per noi. E non per caso, non a caso è scritto sopra, sulle insegne, questo è il re dei giudei. Nonostante il pentimento, però, cari fratelli e sorelle, state attenti che non stiamo parlando di Israele, stiamo parlando anche di noi. Nonostante il pentimento e tutte le buone confessioni, presto tornarono al peccato. Non ci hanno messo troppo. Ma guarda che per tornare al peccato non è che lo devi fare fisicamente. Non c'è bisogno di farlo fisicamente, sei tu che sei inquinato, capisci? Non hai bisogno di farlo fisicamente il peccato. Tu vorresti farlo quel peccato lì. Non lo fai perché non lo sai perché, perché sei un ipocrita, per tutta una serie di motivi. Quindi, nonostante il pentimento di tutte le buone confessioni, presto tornare al peccato, dopo aver messo per iscritto con un sigillo, cioè dice adesso però siamo tornati, adesso. Mettiamolo per iscritto, guarda, andiamo dai nostri leviti, dai sacerdoti, per favore, mettiamo queste cose così almeno sia chiaro a tutti. Ma non è servito il sigillo, non è servito a niente, perché poi la storia che conosciamo è andata avanti in mezzo a tutta una serie di altri guai e come avete visto le batoste che sono arrivate dopo sono state molto più pesanti delle prime. Ma nonostante tutto, il Signore, come sappiamo, ha conservato questo popolo, non lo distruggerà mai, perché è la sua promessa. Qualcuno doveva scegliere perché lo servisse. Avesse scelto noi sarebbe stata la stessa cosa. Non saremmo stati migliori nel modo più assoluto, è per quello che quando parliamo di noi, parliamo di loro, parliamo di noi. Quindi uno di loro scrivono tutti i loro buoni propositi davanti ai sacerdoti. Sappiamo ormai come sono andate le cose. Perché loro scrivono questi buoni propositi, ma poi cosa succede? Succede che li disattendono. Come noi disattendiamo i nostri buoni propositi. Perché magari in un culto sentiamo delle buone parole, siamo rimasti toccati, oppure durante la settimana ci viene una buona riflessione. Ma poi. Ecco, questo è il vero problema, questo è il vero dramma. Perché? Perché non mi sono vergognato. Perché se io mi fossi vergognato, di quello che ho combinato avanti, di quel che sono. Allora così, perché io posso dire, cantare anche la canzone pien di peccato quale io sono, e va bene. Ma vuol dire che ci deve essere il pentimento e la vergogna, perché altrimenti la posso cantare centinaia di volte, ma non serve a niente. Non so se mi sto spiegando. Allora non servono le buone intenzioni, ma mettere in pratica il primo comandamento, quello sì che serve. Allora, dobbiamo fare attenzione, cari fratelli e sorelle, perché senza questa relazione speciale con Dio, questa relazione che viene chiesta da Gesù, non è che è una cosa che me lo sto inventando io, lo sapete bene, la nostra fede è inutile. Non so se mi sto spiegando. Ehi, no, non serve a niente, non venite qua. Andate dove volete, non andate là, non cambia niente. Non cambia niente, che siate cattolici, avventisti, buddisti, non cambia nulla. Cambia solo in quel momento. Solo in quel momento Dio ti apre le porte. Nel momento che veramente ti sei vergognato e cominci ad adorare Dio, da quel momento cominci ad adorarlo. Perché poi ci sono dei salmi che lo dicono giusto, no? Dici il giusto che viene ripreso, capisci? Il suo pentimento va a suo onore, ma ne dice più di una, l'ho letto poi anche stamattina. Allora, stiamo attenti a questo, perché se non c'è questo atteggiamento, la mia vita non cambierà. La nostra fede è inutile, diventa una conoscenza, un conoscere delle nozioni che non cambiano, non possono cambiare radicalmente niente. La nostra vita e vederci come siamo. Non è possibile, dobbiamo arrivare a questo. Sì, sobrio, scusa. Sì, sobrio, dobbiamo essere sobri. Conduci una vita piena del Signore, non di stupidità, perché ci riempiamo la vita di tante stupidità, ma grosse stupidità, che non hanno niente a che vedere con la santità di Dio. E dice, ma tu stai esagerando. Sì, io sto esagerando. E voglio esagerare. Le stupidità, che sono pari alle parole oziose, poi quindi non sono solo le parole, ma anche proprio l'atteggiamento stupido, che non è consono dei credenti. Sii sobrio. Chiediti cosa vieni a fare al culto, per favore. Per piacere. Per cosa? Per piacere di udire? O perché ti piacerebbe, sì, sai che queste cose sono vere, senti che sono vere, ma poi sostanzialmente sono tutte cose che ti fa piacere sapere, ma poi non fai un passo avanti, non ti sei mai vergognato veramente di come conduci la tua vita, di come l'hai condotta, davanti a Dio. Vedi quello che fai davanti a me, non me ne può fregare di meno, scusate il termine. Ma è così. Allora, ma la verità, sai qual è, caro fratello, caro, che tu hai un Dio nascosto. Dov'è? Tu hai un Dio nascosto che tiene in pugno la tua vita. Ecco la cosa, il guai è questo. È come, conoscete la storia degli idoli nascosti, no? Come qualcuno l'ha nascosto, tu ce l'hai nascosto. No, che tieni in pugno la tua vita e che ti impedisce di adorare veramente il Signore e che ti impedisce di vergognarti. Allora quell'idolo sei tu, quell'idolo sei tu. I farisei e gli scribi conoscevano quel che era il primo comandamento, perché era la legge di Mosè e sta scritto. Mi pare nel capitolo 6 di Deuteronomio c'è scritto la stessa cosa. Il primo comandamento, adora il Signore Dio tuo. Uguale, identico a quello che ha detto Gesù, né più né meno, non si poteva sconfessare. Ma non lo mettevano in pratica. Quindi i farisei queste cose le sapevano. Gesù gli risponde chiaramente, dice, proprio loro, a loro risponde chiaramente, che pensavano che bastasse conoscere la legge di Dio per essere a posto. E per quello Gesù gli dice, adora il Signore Dio tuo, capisci? Con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. Per questo motivo, capisci? Che li mette subito al tappeto, capito? Perché loro, dice, lo interrano perché loro sono intelligenti, no? E lui gli dice no. Cioè, il primo comandamento è questo. Poi fai tutto il resto, no? I loro idoli nascosti erano la loro saccenza e la loro supponenza. E non si vergognavano. Questo impedisce loro di vedere chiaramente la verità per potersi umiliare e per poter guarire. Non, fratelli, io non so come spiegarlo, il Signore mi è testimone. Se uno non si è mai vergognato della sua vita davanti a Dio per cominciare la vita nuova, perché questo è il momento, quando si è vergognato vuol dire che quello che è vecchio è morto, ma non devi più farlo poi tornare dalla porta, ciò che è uscito dalla finestra. Senza questo passaggio, che è un passaggio obbligato, non c'è soluzione. Posso dire, non c'è salvezza. Perché poi abbiamo visto che il Signore, nella storia di Neemia, le ha ammazzolate una seconda volta, e poi una terza, e adesso le ha ammazzolate 70 anni fa definitivamente. Ma non perché meritavano quello, ma per il loro cuore, per la loro disobbedienza a Dio. Perché non si erano, non si sono, e poi ci sono tutta una serie di cose che vanno messe insieme, che io mi fermo prima e non voglio entrare in ciò che le riguarda, perché quelle sono cose che il Signore sa. Ma il problema furono i loro idoli nascosti, la loro saccenza, è la nostra saccenza che ci impedisce. Allora, se noi, lo dico, io tutte le volte cerco di dire qualcosa che possa aiutarci a rompere il ghiaccio, a sconfiggere il nemico e cercare di capire dove è nascosto. Gesù dice ancora, visto che vi ritenete sani, perché lui dice io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. E il problema è questo, visto che tu ti ritieni sano e che ti ritieni a posto, tu non sarai guarito. Questo è. Dice, io sono venuto per i sani, per i malati, non per i sani. Allora, se non ti sei mai vergognato, vuol dire che ti ritieni sano. È difficile questo? Forza. E invece morirai malato nelle tenebre di fuori. Morirai malato nelle tenebre di fuori. Perché come il Signore non ha avuto pietà del popolo che si è scelto, ma non, li ha abbandonati a se stessi, perché hanno perso la protezione del Signore. Chi siamo noi? Chi siamo noi per sperare in un trattamento migliore se non quello delle tenebre di fuori? Com'è possibile non provare vergogna davanti a Dio e dire di credere e non essere così dei palloni gonfiati? Perché si tratta solo di essere dei palloncini gonfiati, ma molto gonfi, e poi basta, basta un ago, quelle botte terrificanti. Io direi che potremmo concludere, ma sono qualcosa che è il punto della situazione. Senza vergogna, caro fratello, non c'è pentimento. Senza vergogna non c'è pentimento. Tu ti devi vergognare davanti a Dio, non davanti agli uomini, ti devi vergognare, davanti agli uomini hai fatto le cose, è meglio lasciar perdere, non che non ti devi vergognare, ti devi vergognare comunque, non è, ma davanti a Dio assolutamente è necessario questo per il pentimento. E qui, in questa storia che abbiamo letto, loro fanno una disamina molto, molto precisa e mettono in evidenza la misericordia di Dio, che noi non dobbiamo scambiare come uno sconto, perché il problema è pensare quello. Bisogna stare attenti a non leggere da stolti la parola di Dio, perché quello significa leggere da stolti. Siccome gliela ha scontata a loro, Lo sconta anche a noi. Invece non è vero che è stato scontato. Gli è scontato niente. Non è stato scontato niente. Il Signore non passa sopra il male. E non c'è scritto che non ritiene l'ingiusto per giusto o viceversa. Quindi Dio è Dio, tre volte sacro, santo. E non possiamo continuare con atteggiamenti che più delle volte sono nocivi per la nostra fede, ma soprattutto ci impediscono di adorare il Signore, di metterlo al primo posto e di poterlo, mettere in pratica questo comandamento e poi avere questa fede grande come quella di Giosuè e dire fermati, o sole, capisci? No, e tu luna, non ti muovere dove sei perché io devo adorare il Signore e devo risolvere tutti i miei problemi spirituali, perché quelli materiali me li risolve il Signore. Chiaro il concetto? E questo è quello che io devo fare per poter avere una vita tranquilla e serena, nonostante i miei nemici, che possono essere i Gabaoniti, che possono essere gli Egizi, che possono essere i Babilonesi, i Cananiti, tutti quelli che vuoi, o i Cananei, come li preferite, non c'è problema. Ma questo è l'atteggiamento che il Signore ci chiede. Io spero veramente che in qualche modo, in qualche maniera, il Signore abbia toccato il nostro cuore. Certe volte l'idolo è una cosa subdola, è nascosta e ti ha anestesi. Come si dice?
Anestetizzato.
Esa, cerca di anestesizzarti, sempre lo fa. Così tu, capisci, resti sempre in quella posizione, non senti quel male, non lo vedi e quindi non ti curi. Amen.
Amen.